Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Nitian Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori della Fisica di Polibio e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio parleremo dell'origine del principio di indeterminazione di Heisenberg, delle sue implicazioni su varia scala, dalla meccanica ondulatoria alle barriere di potenziale, sino ai diagrammi di Feynman. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Ed eccoci a tutti live anche questo sabato post-aurora, che purtroppo io almeno da Roma non sono riuscito a vedere, ma pazienza. Saluto Lorenzo invece che l'ha vista, Giuseppe, che ovviamente ascoltano online e offline, anche Francesco Russo. Allora, oggi volevamo continuare la discussione, la serie sulla meccanica quantistica che avevamo iniziato qualche tempo fa, e parlando del principio di indeterminazione di Heisenberg. In realtà in varie live e video lo si dava per scontato, in pratica dice che c'è un'incertezza, l'incertezza con cui si possono conoscere due variabili che sono tra loro dette coniugate, c'è un limite, e questo qui è maggiore della costante di Planck, divido quello che volete, ma insomma è maggiore di un certo numero che viene proprio a essere la costante di Planck. Quindi commutatore incertezze quantistiche, in realtà nel titolo è furti quantistici, perché poi vedremo che questa qui, che parte come incertezza, in realtà si manifesta come una fantastica modo per rubare energia, premesso che poi la si possa rimettere a posto. Saluto anche Rosa e David, e quindi andiamo ci accendiamo ad andare avanti. Quest'oggi ho solo uno schermo, quindi non riesco a leggere contemporaneamente i commenti, ma insomma in qualche maniera facciamo. Che faccio sempre è quello della principessa Leia e Tarkin, che poco prima gli facciano fuori il pianeta Alderaan, lei gli dice: più stringi la mano, più sistemi stellari scivoleranno via tra le tue mani. E questo forse è uno degli esempi più calzanti dell'applicazione nel caso classico, che dove ovviamente non vale il principio di indeterminazione di Heisenberg. Un'analogia classica a quello che è appunto l'incertezza tra posizione e velocità nel mondo quantistico. Nel caso appunto della principessa Leia dice: se tu provi a stringere i sistemi stellari, i pianeti, le biglie, quello che volete, più forte stringi, più è possibile che quelli ti scivolino via dalle mani. Quindi più vincolata è la posizione, il posto dove tu dici che ho un oggetto microscopico, nel caso di Heisenberg macroscopico, nel caso dell'impero di guerre stellari, maggiore è la velocità che questi hanno. E i due sono incertezze mutualmente esclusive. Se so precisamente uno, non so dove sta l'altro e così via. Ovviamente questa è un'analogia, nel caso dei sistemi macroscopici si riesce tranquillamente a sapere l'una e l'altra, ma perché è uno dei limiti quando si passa dal mondo microscopico a quello macroscopico. E la transizione lì non è ancora del tutto chiarissima, se uno vuole essere onesto. Questi fenomeni già erano chiari dall'inizio degli anni 20, 30 e così via. Questo qui è un articolo di Rack del 26 che avevamo già citato più volte, e lui c'ha chiaro qual è il problema e dov'è la matematica, ma soprattutto quali sono le implicazioni fisiche della matematica. Lui dice: guardate, la nuova meccanica quantistica consiste di uno schema di equazioni che sono molto analoghe, in maniera molto vicina a quelle della meccanica classica. Infatti la simbologia, il significato dei simboli cambia, ma la simbologia e i conti sono esattamente gli stessi. Anche lì è molto profonda questo fatto che si riesca a portare la matematica giù senza problemi, con la differenza fondamentale che le variabili dinamiche, quindi posizione, velocità, momento, momento angolare, energia e tempo, non obbediscono alla legge di commutazione, la legge di moltiplicazione commutativa. Cioè, se io faccio 5 per 6 è uguale a fare 6 per 5 e quindi si dice che commuta, ossia se metto il 5 davanti al 6 o il 6 davanti al 5 e inverto la cosa, non succede niente. E questo qui è vero per i numeri, è vero per una serie di classi, ma non è vero per le matrici. E non è vero per la meccanica quantistica, per una serie di oggetti che vedremo sono proprio posizione e velocità e momento, energia e tempo, le cosiddette variabili coniugate. Quindi lui già in tre righe già ha riassunto meglio di chiunque altro qual è il problema. Il punto è che voi avete una nuova matematica, che poi è quella delle matrici, non è una nuova, l'applicazione di una matematica vecchia in un contesto fisico, e in cui appunto soddisfano le condizioni quantistiche. E quindi non è che potremmo anche chiuderla qua, segue che uno non può supporre che le variabili dinamiche siano numeri normali 5, 6, 7, 8, ma li chiamiamo numeri speciali, in realtà sono matrici. La teoria mostra che questi numeri speciali in generale, quindi, possono essere rappresentati da matrici i cui elementi sono chiamati, i cui elementi sono numeri normali, che poi dipende dal tempo e così via. E, tra l'altro, noi faremo questa chiacchierata sul principio di indeterminazione di Heisenberg usando la funzione d'onda. In realtà Heisenberg ha formulato una formulazione analoga dal punto di vista matematico, che è quella a matrici, che è assolutamente la stessa, sono equivalenti, alcuni hanno pregi in alcuni contesti, altri in altri, ma insomma appunto lì è la base della meccanica quantistica. Però in questa puntata di oggi ci concentreremo su quella sulla funzione d'onda. Saluto anche Rob, Francesco, Tropicano e indeterminazione. Sì, c'è ragione Francesco, dovrebbe essere indeterminazione di Heisenberg, però questo passa il convento. La funzione d'onda phi può essere una qualunque cosa, in generale è una variabile che nel caso finché non c'è una prova migliore dipende da tre variabili spaziali, dalla posizione e dal tempo. In realtà poi ci sono anche altri parametri dentro, ma essenzialmente la funzione d'onda di una particella in meccanica quantistica è un oggetto, tra l'altro a variabili complesse, cioè alla parte reale e immaginaria. In realtà, se volete, possono essere scritti come due numeri, due funzioni che dipendono da dove sta, in che punto voglio andare a calcolare la mia funzione d'onda e a che istante voglio calcolare la mia funzione d'onda. Questo mi descrive la particella nell'ipotesi di De Broglie, cioè dice: guardate, le particelle non sono puntini, perché altrimenti poi sarebbero singolarità e succederebbe tutta un'altra serie di problemi. L'interpretazione di Copenaghen dice: guardate, voi potete descrivere il comportamento microscopico legato alle teorie della meccanica quantistica con una funzione d'onda, la particella non è più un oggetto puntiforme, si può manifestare, misurare, comportare come un oggetto puntiforme, ma è, quella è una delle sue nature, può essere anche una natura ondulatoria. Per la luce questa cosa era stato un dibattito che era andato avanti per secoli sulla natura corpuscolare ondulatoria della luce, e in qualche maniera con l'equazione di Maxwell si era detto vabbè, e sono tutte e due e nessuna, in realtà la natura della luce e delle particelle è qualcosa di più profondo che noi descriviamo quando ci fa comodo con natura ondulatoria, quando ci fa comodo con natura corpuscolare. Per la luce era semplice, per l'elettrone c'è voluto un passaggio logico in più, ma oramai la diamo per scontata. C'è questa funzione, la funzione in sé si dice non ha significato fisico, quello che conta è il quadrato della funzione. A essere Pignoli uno deve dire il modulo quadro, perché essendo una funzione definita sui complessi la parte immaginaria c'è dentro un segno meno, ma non è importante. Diciamo che fate il quadrato e il quadrato di questa funzione d'onda vi dà la probabilità di trovare la vostra particella in una data posizione a un dato tempo. Tra l'altro deve essere così, perché altrimenti l'atomo di idrogeno, tutti gli atomi, gli elettroni cadrebbero per accelerazione se ruotassero come i pianeti cadrebbero sul nucleo, quindi è una probabilità, se tu lasci in pace l'atomo, quella c'è una sua funzione d'onda che si risolve e trovi l'elettrone a seconda degli orbitali in punti differenti, a distanze differenti, tanto più grande l'atomo e così via. In questo disegno preso da Wikipedia, in pratica, voi qui viene mostrata la parte reale della funzione d'onda, c'è un pezzo, ma non è importante, quello che è importante è la parte del modulo quadro, ad esempio una particella che è vincolata, questo l'avevamo già visto nel primo video sulla meccanica quantistica, quella che è vincolata tra due punti, ci sono due barriere di potenziale, una scatola, se volete, una scatola unidimensionale, se la fate in tre assi, in una scatola vera, non cambia niente, e questa qui, se ha un'energia bassa, si trova in questo punto qua, non c'è nessun problema, la trovo più o meno al centro, ma la posso trovare tranquillamente anche ai bordi, anzi, se la barriera non è alta infinito, la posso trovare anche dentro la barriera, oltre la barriera, ma quello ci arriveremo tra poco. Si fa il modulo quadro e sta più o meno qua. Se la, e questo lo vedremo tra pochissimo, se la posizione ha una sua incertezza, perché è un'onda, quindi dire dove sta per un oggetto che è un'onda non ha senso, è come dire dove sta il suono della chitarra quando la corda di chitarra vibra, lungo tutta la corda. Però a questo posso associare un'energia che in questo caso è bassa, alle ondulazioni superiori ho un'energia più elevata. Se, a parte i numeri, qui vale 1, qui vale 4, perché ci sono 4 nodi, poi si può normalizzare e fare quello che volete. Però così come la corda di chitarra, qui il vincolo che io immetto è che la mia funzione d'onda debba valere 0, dove la barriera di potenziale vale infinito. Quindi qui si deve annullare e qui si deve annullare. E quindi può avere un massimo, ne può avere 2, 3, 4, 5, 6, 10.000, e via via che aumentate i vostri massimi, aumentate l'energia della vostra particella. Questa è una particella ideale, ma lo stesso vale nell'atomo di idrogeno, solo che avete oggetti appunto ad energie più elevate e orbitali più elevati. Quando quindi uno parla di un'onda, parla anche dell'energia associata all'onda o dell'impulso, tanto in realtà l'energia associata al tempo, quindi se vogliamo essere Pignoli, qual è l'impulso dell'onda? E appunto qui quello che l'animazione di Wikipedia fa vedere è che voi state aggiungendo più e più onde, queste sono onde spaziali sinusoidali, e più aggiungete queste onde più la particella si localizza, si chiama pacchetto d'onde, cioè la mia posizione della particella, che è soluzione anche questa, perché vabbè qui non si annulla, ma insomma c'è un valore ben preciso e si va a localizzare al centro. Però io qui sto sommando tante frequenze, tante armoniche, tante vibrazioni della mia corda di chitarra, la sto localizzando nello spazio, se il blu è la localizzazione spaziale, la sto localizzando nello spazio, ma apprezzo che sto sommando tante onde, quindi ciascuna onda con una sua energia vibrazionale, quindi ciascuna onda con un suo momento, e quindi se è la somma di momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, che momento c'ha? Nessuno, c'ha la somma di tutti quei momenti lì, però è localizzata nello spazio. Viceversa, se non è localizzata nello spazio, ha una localizzazione ben precisa negli impulsi. Quindi questa qui è un pacchetto d'onde più complesso in cui sto mettendo tante funzioni d'onda che me la vanno a localizzare in maniera abbastanza precisa al centro del mio oggetto. Questo qui, quindi, questo pacchetto d'onda non ha un impulso ben definito, comunque ha una certa incertezza o comunque la somma di tanti impulsi. Viceversa, un'onda pura è ben caratterizzata, un impulso ben preciso, che è la lunghezza d'onda, a parte appunto la costante di Planck, che andremo a vedere tra pochissimo, e si ripropone appunto invece come un oggetto diffuso che posso trovare più o meno in tutti i punti, con più alta probabilità o no, in certi punti piuttosto che altri, ma insomma si ripropone, può stare un po'. Eccola qua, questa è la stessa di prima. In questo caso qui io ho una funzione d'onda che si annulla al bordo. Vedete la parte reale, quella non cambia niente in realtà. Vedete la parte reale, che è questa qui blu. Ci sono dei punti dove è più probabile trovarla, dove sono appunto le cuspidi della funzione d'onda del modulo quadro, dei punti dove non c'è. Qui la lunghezza d'onda è ben definita, varia lambda, è la distanza tra una cuspide e l'altra. Più breve è la lunghezza d'onda, più alta è l'energia, perché più alta è la frequenza, e tutto questo è legato appunto dalla costante di Planck. Se vado a fare la trasformata di Fourier, ossia appunto vedere quello a cui accennavo prima, ossia nello spazio delle armoniche, quindi qui c'è la dimensione spaziale x, y e z, qui sto nello spazio dei momenti, ossia nello spazio delle fasi, ossia questa è l'armonica, il suono della chitarra, è l'analogo di quello che un tempo era l'equalizzatore grafico dello stereo. Qui io ho un impulso molto ben preciso, non è proprio monocromatico, ci sono delle microarmoniche, ma insomma, se è incerto nello spazio, è certo nell'impulso e viceversa. Qui appunto è il viceversa, qui ho una certezza relativa di trovarla qui al centro e qui non c'è quasi niente, però appunto qui dicono lambda qual è? È questa qui e questa qui, visto che cambia da una cresta all'altra, non si può dire di che cosa è fatta. E quindi poi quando vado nello spazio degli impulsi, vedete qui è localizzata nello spazio, è completamente delocalizzata nello spazio di Fourier dell'impulso. Cioè sì, ce ne sono alcuni blocchi di impulsi dove è possibile, se facessi la misura, trovare una certa energia, altri no, ma in pratica può essere ovunque, da numeri piccoli, da impulsi piccoli a impulsi grandi, a seconda se vado a beccare l'energia associata alle onde più ad alta lunghezza d'onda, quindi bassa energia, o viceversa. E questo in pratica è in maniera molto qualitativa quello che è il principio di indeterminazione di Heisenberg. Io posso sapere una variabile e non l'altra. Ma da dove viene questo? Come si dimostra? Ovviamente la dimostrazione completa è abbastanza lunga, non è complicatissima, sono solo tanti conti, non vale la pena. Però vale la pena vedere i punti essenziali e da dove viene fuori la famigerata costante di Planck, perché è proprio quella lì, perché è proprio H, perché vale il numero che vale, questo nessuno lo sa, così come nessuno sa perché la velocità della luce vale proprio 300.000 km al secondo, ma appunto nel passaggio dal macroscopico al microscopico, trattandosi di onde, viene naturale che ci sia una incertezza legata al fatto che appunto non ho più una particella in un punto preciso, ma la sto descrivendo con un'onda, e quindi o so uno o so l'altro. L'energia nel caso classico galileiana è un mezzo mv quadro. In realtà l'abbiamo visto tante volte quando parlavamo del teorema di Noether, la quantità che si conserva, che è invariante per traslazioni spaziali, associata alla simmetria per traslazioni spaziali, è l'impulso, ossia il prodotto di massa per velocità. Qui nel caso classico non cambia niente, perché ce la sto mettendo, togliendo un mezzo mv quadro, qui m quadro diviso m viene mv quadro, però poi m per v sono due variabili che non sono separabili in relatività generale e speciale, e quindi è meglio parlare dell'impulso, perché appunto è la quantità realmente conservata. E anche se non dovessimo prendere la relatività, scomodare la relatività, quando fate i razzi dovete descrivere l'impulso, perché m per v, altrimenti non vi viene l'equazione del razzo di Tsiolkovsky. Se la vado a scrivere in termini quantistici, era proprio quello che diceva Dirac all'inizio. Guardate che stranamente, o comunque è molto interessante, che il formalismo cambia, ma la sostanza rimane quella. L'energia, visto che è sempre in virtù del teorema di Noether, è una quantità che si conserva perché la simmetria è temporale, ossia se io faccio l'esperimento oggi, domani o ieri non cambia nulla, quindi l'operatore, la funzione, l'oggetto che agisce sulla mia funzione d'onda è legato alla variazione rispetto al tempo. Se non c'è variazione rispetto al tempo, questo simbolo, questo orecchiette qua, purtroppo non è la pasta che si mangia, ma è la variazione diversa al tempo. Se non cambia niente rispetto al tempo, questo oggetto qua è zero e quindi l'energia si conserva. Sia esso macroscopico, microscopico, quantistico, relativistico, quello che volete, è un principio ancora più potente perché appunto è legato alla simmetria, al teorema della simmetria e conservazione delle quantità di Emmi-Noether. Dopodiché, questo è il passaggio quantistico, è di regimetto una spruzzatina di H tagliato. H tagliato è la costante di Planck, il taglietto è divisa per 2π greco, ma anche questo è irrilevante, importante, ma insomma non rilevante in questo momento, e I è la quantità immaginaria, ma serve solo per farmi tornare le cose, cioè se faccio il quadrato di E mi deve venire un meno 1, quindi non c'è nulla di particolarmente sconvolgente in I. E H però è importante. H è importante perché vuol dire che l'energia non è solo la variazione rispetto al tempo, ma entra in gioco una costante fondamentale che ha lo stesso ruolo sul microscopico della velocità della luce. Cioè una costante fondamentale dell'universo, nessuno sa perché vale tot, però ci sta. E questa mette la scala sulla... dell'azione, ossia dell'energia moltiplicata per un tempo. Dice più meno di un certo quanto di azioni, di una certa grandezza, di un certo gradino, non ci può andare, ma questo lo vedremo tra pochissimo. L'analogo è anche per gli impulsi, cioè se io vado a fare il mio operatore dell'impulso lungo l'asse delle x, e dato che appunto la traslazione spaziale, variazione su x, se la mia fisica è invariante per traslazioni spaziali, vuol dire che si conserva l'impulso, ossia m per v, ossia non cambia la velocità. E analogamente a questo, se io la mia funzione d'onda non cambia al variare della posizione, cioè la faccio qui a sinistra, a destra, di sopra, di sotto sarebbe l'asse z, comunque a sinistra e a destra, vuol dire che il mio impulso si conserva e anche l'energia si conserva, se lo vado a scrivere così. Lo vado a mettere dentro, se io sostituisco proprio brutalmente i pezzi, proprio tipo cambiare tipo Lego, al posto della E metto questo oggetto qua, al posto dell'impulso metto questo oggetto qua al quadrato, quindi H tagliato viene al quadrato, I al quadrato mi dà un meno 1, poi c'è un altro meno, eccolo qua, ci sono due meno che mi danno un più e I al quadrato mi dà meno 1 e viene, è per questo che mi serve questo meno qua. Derivata seconda, quindi un'equazione alle derivate parziali al secondo ordine, ma di nuovo non è importante. Quello che è importante è che mette in relazione l'evoluzione spaziale della mia funzione d'onda con l'evoluzione temporale, ossia la mia funzione d'onda cambierà a seconda di dove mi metto e quando mi metto seguendo questa legge qua. Questa è l'equazione, poi ci devo mettere le condizioni al contorno, sono in una buca di potenziale monodimensionale, bidimensionale, tridimensionale, in un campo gravitazionale, buco nero, quello che volete, ma questa è l'equazione della più semplice della meccanica quantistica, che è l'equazione di Schrödinger. C'è una serie di problemi che poi Dirac risolve tirando fuori l'antimateria. Vedete qui c'è H che si semplifica con questo H quadro, ma una H rimane. Cioè di nuovo dice, guardate carissimi, la scala delle interazioni, la scala dei movimenti è regolata da H, così come più veloce di C o comunque la vostra massa dipende da quanto state vicino alla velocità della luce. E veniamo al principio vero e proprio, la formulazione del principio di indeterminazione di Heisenberg, ce ne sono varie, ma insomma in pratica è l'incertezza. Il delta sarebbe l'errore che io associo alla posizione della mia particella, del mio sistema microscopico, quello che volete, moltiplicata per l'errore che io associo su questo, all'impulso lungo l'asse delle x, lungo lo stesso asse, è maggiore di h tagliato medio. Ossia, se conosco bene questo, allora conosco male questo, quindi se questo qui è molto piccolo va al denominatore, quindi se questa quantità qui è molto ben precisa va al denominatore, quindi è piccolo, quindi viene un numero grande, e l'incertezza su x è grande, e viceversa, se questo qui va sotto è uno e l'altro. Comunque sia, una conoscenza media di tutte e due non potrà mai essere migliore di h tagliato medio. E questa è una, in realtà ce ne sono varie anche per... questa praticamente è posizione, impulso o momento, poi c'è anche angolo, momento angolare, e energia e tempo, tutte quelle che vengono chiamate variabili coniugate, cioè sono, se volete, sposate, e chi ha officiato il matrimonio è Emmi-Noether, perché dice a questa simmetria temporale, o spaziale, si associa una conservazione di un oggetto, che può essere l'impulso o l'energia. A essere onesti, questo avrei dovuto scrivere delta T, delta E, per rispettare la coordinata e la quantità conservata. E queste due, visto che sono sposate e coniugate, non è che possono fare una come vuole l'altra, indipendentemente dall'altro, perché c'è H tagliato che ti dice no, tu questa cosa non la puoi fare, ossia l'incertezza. Di nuovo, la dimostrazione non vale la pena di farla, perché è una cosa abbastanza lunga, però vediamo solo brevissimamente com'è che uno si va a fare il conto. Il delta, o meglio la sigma, cioè l'incertezza, ossia delta e sigma sono lo spaparanzamento di queste funzioni qua, questo spaparanzamento, questo quanto è indistinta questa cosa qui, è la sigma in x, e questo spaparanzamento qui è la sigma in y. Quindi se uno è grande, o il delta, quello che volete, se uno è grande l'altro è piccolo, se uno è piccolo l'altro è grande. Se andare a fare calcolare questo qui, vuol dire prendersi di santa pazienza, scrivere la funzione d'onda nel caso dove ve lo volete calcolare, ad esempio la buca di potenziale, moltiplicarlo per x al quadrato, perché è l'incertezza al quadrato, lo stesso nello spazio di Fourier, lo spazio degli impulsi, e fare tutto il conto. Poi andate a fare il prodotto di questo conto qua, e qui viene fuori una disuguaglianza che è la disuguaglianza di Schwarz, ma in pratica è l'analogo del teorema di Pitagora, cioè che la somma dei quadrati sui cateti è uguale al quadrato sull'ipotenusa, e quindi comunque se fate il valore medio di una variabile e dell'altra, questo qui sarà sempre maggiore del valore medio di questi due al quadrato. Ed è da qui, quindi è una cosa, se volete, geometrica, una disuguaglianza matematica, niente di profondo qua, che viene fuori la disuguaglianza. Ossia, quando andate a fare questo per questo, cioè il quadrato di questo e il quadrato di questo, è maggiore o uguale del modulo quadro del fritto misto, cioè di sigma x per sigma p. Quindi, di nuovo, questo qui sarebbe sigma x per sigma x e viene il quadrato, sigma p per sigma p e viene il quadrato, e di nuovo, questa è roba del liceo, insomma, non c'è niente di fisica, è una disuguaglianza algebrica, se volete, è maggiore o uguale di sigma per p. Ma allora dice, va bene, quindi questo qui lo calcolo, non mi interessa, devo calcolare il fritto misto, cioè il valore medio di sigma x per sigma p. Eccola qua. Se vado a fare questo oggetto qui, a sua volta, di nuovo, c'è un'altra disuguaglianza che è maggiore o uguale di a per b meno b per a. Ed ecco qua che c'è uno dei tanti punti che collega il principio di indeterminazione di Heisenberg, formulato così classicamente, con i commutatori. Il commutatore è dire proprio fare A per B meno B per A, o F per G meno G per F. Commuta se, appunto, se F per G sono due numeri, 5 per 4 e 4 per 5, è ovvio che 5 per 4 è 20, meno 4 per 5 è 20, 0, e quindi si dice che commuta. Se sono due matrici, cioè oggetti con più elementi, questo prodotto qui non è detto che valga zero, dipende da come sono fatte le matrici. Se sto considerando gli elementi di matrice relativi proprio all'impulso e alla posizione, non commuta, e viene un numero che è proprio H tagliato mezzi. Infatti, se uno si mette lì, anche qua, armato di santa pazienza, calcola il commutatore, ossia questo numero qua, per la funzione d'onda, viene fuori i H tagliato su 2i al quadrato, che ripulito di tutto viene H tagliato quarti, e quindi l'incertezza su x e su p è maggiore di questo affare qua, che è maggiore di questo qui, te lo posso calcolare e mi viene fuori proprio H tagliato quarti, e quindi faccio la radice quadrata ed ecco qui H tagliato mezzi, che è dimostrato, insomma, pseudo raccontata la dimostrazione dell'incertezza di Heisenberg. Però, appunto, quello che è importante dire è che la dimostrazione è di tipo quasi algebrico, cioè viene fuori, di nuovo, delle disuguaglianze che vengono dall'algebra classica. Viene fuori il commutatore, che Dirac aveva detto proprio alla prima pagina che abbiamo fatto vedere, quello che è importante è l'algebra non commutativa. Quindi ti sta dicendo, guarda, il fatto che non commuti ti sta già suggerendo che tu hai a che fare con oggetti complessi, hai a che fare con matrici.
Attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione. E per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
E questo porterà Dirac, in quanto grande genio, a dire: ah, ma allora quando io vado a scrivere l'equazione di Schrödinger, questa qua, in maniera relativistica, devo per forza metterci le matrici, e dice: oh, boh, mi saltano fuori così, de botto, senza senso, due stati in più, che sono i due stati di spin per il positrone. Ed eccolo qua, questo è il commutatore, è semplicemente quello che abbiamo detto prima, ossia si usa come simbologia di farlo tra parentesi quadre, x e p è x meno p, p meno x, però appunto questi sono oggetti o a matrici o sono funzioni d'onda complesse e viene fuori h tagliato. Però uno potrebbe dire: sì, ma viene fuori da dove? Perché esce fuori h tagliato? Viene fuori dalla quantizzazione. E questo, di nuovo, questo è lo stesso articolo che avevamo visto due video fa più o meno sul monopolo magnetico. Qui lui stava, appunto, postulava nel 31 la possibile esistenza di un monopolo magnetico, e però già nell'introduzione è cristallino. Lui dice: il progresso continuo della fisica richiede la formulazione della matematica sempre più avanzata. È naturale ed è da aspettarsi, la matematica va avanti e non era aspettato che doveva proseguire così tanto. In realtà, se uno prende le stringhe e o l'analogo della quantizzazione della gravità, la matematica diventa infinitamente più complicata, ma il nucleo essenziale è quello che dicevamo anche l'altra volta. La geometria non euclidea e l'algebra non commutativa, che erano un tempo considerate essere semplicemente schiribizzi immaginario della mente e passatempi per chi non ha niente di meglio da fare, insomma, per chi pensa in maniera logica, adesso si è scoperto che sono assolutamente necessari per la descrizione di fatti generali del mondo fisico. Notate che ogni aggettivo è pesato ed è incredibilmente corretto. Sono molto necessari, cioè non è un fondamento, è un cardine della meccanica quantistica, della relatività generale, e per la descrizione non di un fenomeno strambo che succede chissà dove, per i fatti generali del mondo fisico. Sono proprio due cardini. Ed eccoli qua. La geometria non euclidea è quella per della relatività generale e speciale di Einstein, soprattutto quella generale, e l'algebra non commutativa è il fatto che devi metterci, appunto, dell'algebra, che è quella delle medie, però te la complichi un po', perché appunto A per B non è B per A. E da qua viene fuori tutto. Ma perché c'è H? Perché qua, perché in realtà in tutte queste pseudo dimostrazioni, sì, uno fa il conto, ma H qui non compare da nessuna parte. In realtà compare nascosto qua dentro, compare dentro la funzione d'onda. Cioè, se voi andate a scrivere la funzione d'onda di una particella elementare, o se volete del fotone, se è più semplice, la funzione d'onda dipende da, può essere un seno, un coseno, un'onda oscillante, seno o coseno, e quindi in realtà avrei dovuto metterci seno o coseno, che però è equivalente a scrivere E alla I. Si dimostra, è molto semplice, però in effetti qua avrei dovuto scriverci seno di KX, ma questa è la formulazione più generale. Il punto essenziale è che questo qui, che è l'impulso della particella, il numero d'onda della particella, è proprio pari all'impulso su H tagliato. Ed è sono le relazioni che mettono in relazione la lunghezza d'onda della funzione d'onda della particella dell'elettrone, o se volete la lunghezza d'onda del fotone, della luce, con la sua energia e il suo impulso. Il fotone porta energia, ci scaldiamo, porta impulso, ed è quello del vettore di Poynting. L'impulso di un fotone con lunghezza d'onda lambda è P e H su lambda, ossia l'impulso e l'energia, che quello, l'energia H per nu, che sarebbe HC su lambda. L'energia o l'impulso che portano, più corta è la lunghezza d'onda, più alta è l'impulso e l'energia. Lunghezza d'onda bassa sono i raggi gamma, nel caso della luce, e quindi un impulso mostruoso che ti scarica. Se ha alta energia ti può fare anche uno sciame elettromagnetico, elettroni, positroni, quello che volete. Se è energia bassa, nell'infrarosso c'è un'energia più bassa, però è un fotone più che degno, però al massimo che può fare è scaldarti agitandoti le molecole della pelle. Però compare H. Cioè, qui non ci potete mettere un numero qualunque. Se volete che le unità di misura tornino e i valori tornino, viene fuori la costante di Planck, non divisa per 2π greco, ma questo di nuovo non è fondamentale. Però compare H, e di nuovo però anche qua ci potrei mettere un qualunque numero, un numero più grande, di scalare tutto, sì, però no. Cioè deve essere proprio H, e non puoi riscalare tutto, perché in realtà H viene fuori dalla catastrofe dell'ultravioletto, o meglio, dalla teoria che deve mettere una pezza alla catastrofe dell'ultravioletto, ossia questa fu quello che sfondò la diga della meccanica classica e disse: guardate, non ci avete capito niente, in realtà le cose sono molto più complicate, il microscopico non sono le palline dell'epoca vittoriana, la meccanica classica a una certa scala non funziona, perché se vado a contare quanta energia è contenuta in un corpo caldo, nelle braci del mio fuoco, se le lunghezze d'onda possono avere tutte le energie, allora mi viene infinito verso l'ultravioletto, ossia verso le alte frequenze e le basse lunghezze d'onda, perché ne posso più piccola la lunghezza d'onda, più roba ci posso mettere, quindi alla fine ce ne posso mettere appunto infinite e mi ritrovo con energia infinita. Ed è questa curva qua, ossia il numero di lunghezze d'onda che posso andare a mettere dentro un corpo nero di lunghezza T cresce al decrescere del lambda con la quarta potenza. Viene infinito, grande, grossa crisi, e tanto egoismo, sempre per citare Guzzanti, e quindi non funziona niente. Quindi metti che ti rimetti e appunto viene fuori che Planck quantizza tutta la baracca, ossia dice no, allora guarda, lui l'aveva messo in realtà più per farsi tornare i numeri, ma poi si rende conto che c'è un significato fisico profondissimo, dice guarda, non possono essere tutti, devono essere quantizzati, ossia discretizzati, ossia non possono essere, sono dei gradini, da lì poi viene il termine quantum, sono dei gradini, non è che c'è mezzo gradino, o è un gradino o due gradini o tre gradini, il numero di modi con cui la mia radiazione elettromagnetica può vibrare è un numero finito, è legato alla statistica se sono distinguibili o indistinguibili, anche quello è importantissimo, perché se qui c'è più o meno abbiamo a che fare con bosoni e quindi onde elettromagnetiche, o fermioni e quindi elettroni. I bosoni possono stare tutti nello stesso stato perché sono indistinguibili, gli elettroni sono distinguibili però commutano in maniera differente e soprattutto avendo lo spin vogliono stare tutti in stati differenti, e questo più uno ha ripercussioni enormi. Però nel caso dei fotoni, dell'onda elettromagnetica, viene fuori, se uno fa tutto questo conto qua, questo oggetto qui, e H è l'altezza del gradino, è la quantizzazione, è la scala di energie o essere pignoli dell'azione, perché questa è la dimensione di un'energia per un tempo, quanta energia spendete in una certa unità di tempo, per una certa unità di tempo, però meno di questo non può essere. Quindi così come la velocità della luce ti dice guarda tu più veloce di tot non puoi andare, H ti dice guarda questo è il gradino, meno di quello non ti inventa niente, che non puoi fare niente. è qui che viene fuori H, e quindi, viene fuori quel numero e non un altro numero. Questo è quello che appunto cui dicevo prima, cioè il modo di occupare gli stati a un segno meno se avete a che fare con la statistica di Bose-Einstein, e quindi potete fare il laser, potete fare la cavità risonante con i fotoni, mentre Fermi-Dirac vale per tutti gli oggetti che hanno lo spin, e quindi vogliono stare ognuno nel suo numero quantico, mentre questi sono più compagnoni e possono stare tutti insieme, mentre qua è uno sopra l'altro, ed è per questo che poi gli elettroni avete tanti orbitali atomici, ognuno differente, perché ognuno vuole stare nel suo stato. Cambiare un segno qua cambia completamente tutto, è pazzesco. Perché vale 6,62 per 10 alla meno 34? Nessuno lo sa. Del resto, come dicevo prima, nessuno sa nemmeno perché valga C 300.000 km al secondo. H dovrebbe essere il grosse, variabile ausiliare, per quello H, questo possiamo rispondere, forse, perché H si chiama H e non G, H, F, L, M, N, R, P, si chiama H perché dovrebbe essere variabile ausiliaria, che Planck all'inizio aveva detto vabbè, intanto ci metto questa, poi tanto si toglie, in realtà poi ha detto ah no, non è che si toglie, è una cosa fondamentale. Vedete che vabbè, questa H tagliata è diviso per 2π greco, tra l'altro è anche divertente se andate a dividere per 2π greco, perché quindi ci state mettendo anche la geometria qua dentro, quindi c'è OH, ecco qua, questa qua, H tagliato C ha due delle costanti fisiche fondamentali, velocità della luce o di propagazione dell'informazione, qua quindi infinitamente veloce non si può andare, H dice infinitamente piccoli gradini non li puoi fare, e 2π greco dice guardate ci sto pure io che ti sto dicendo che stai in un certo spazio fatto con 3, 14, 15, quello che volete, per dare la scala di come sono fatti i cerchi. Queste sono quelle, le energie appunto sono messe in questa scala qua, e però appunto meno di questo non lo puoi fare. Se li vai a mettere in una scatola e vai a scaldare il fuoco, la brace del fuoco, ti dice guarda, questo affare qui descrive l'osservazione che noi facciamo con i nostri strumenti. Se ricordate c'è anche il video che abbiamo fatto tanti con la termocamera o con lo spettrometro, lo fate solo se mettete gli stati quantizzati. Per questo viene H, per questo viene non un altro numero nel principio di indeterminazione di Heisenberg. Quindi H pone un limite inferiore sulla scala di energia, appunto, o meglio di azione. Questo è l'effetto tunnel, e queste sono altre cose. Il punto essenziale è che il principio di Heisenberg non finisce lì, cioè non è un vincolo, sì, se volete è un vincolo alla nostra possibilità di conoscere il mondo microscopico, ma sempre per dirlo alla Guzzanti, è una cosa buona, è una qualità, perché ti permette di fare cose che altrimenti classicamente tu non potresti fare. In pratica, di rubare energia o impulso per un attimo, basta che poi la restituisci. Un esempio classico è l'effetto. Cioè, se voi avete la vostra particella che sta oscillando in una buca di potenziale, ossia in una barriera che non è infinitamente alta, ma è finito, sì, questa oscilla, sì, più o meno questa c'è una sua lambda, sì, c'è una sua incertezza, si obbedisce ad Heisenberg, però dice, guarda, visto che tu per un attimo o per un certo spazietto, puoi fare un po' come ti pare, non sei vincolato alla meccanica classica, se scrivi la funzione d'onda e la risolvi, viene fuori che sì, questa qui dentro oscilla come una cosa oscillante, però viene assorbita con un esponenziale, una supplemento esponenziale nella mia barriera di potenziale, che tra l'altro è analogo, che qui non è necessario neanche di chiamare in causa la meccanica quantistica, a quella che si chiama onda evanescente. Cioè se voi avete un'onda elettromagnetica che colpisce una superficie metallica, quella si dice che viene riflessa, infatti ci fate lo specchio, però una piccola parte dell'onda elettromagnetica trattata classicamente, non dovete scomodare la meccanica quantistica, viene fuori che passa da un esponenziale con l'immaginario, quindi un'oscillazione, un seno, a un'esponenziale negativa, quindi un assorbimento. Per questo che tra l'altro si preferisce scrivere così le sinusoidi, perché questa in realtà, se c'è la I, in pratica vuol dire che una sinusoide oscilla e vi sono tutti felici e contenti, se c'è una I al quadrato, perché l'indice K è immaginario, mi viene un segno meno e mi assorbe, quindi ho un esponenziale che mi assorbe, quindi è molto più semplice scrivere le formule, anche se poi la sostanza è la stessa. Quindi qui ho una propagazione oscillante, qui ho un assorbimento, però se la barriera è piccola o non è tanto alta e soprattutto non è tanto larga, e la larghezza viene determinata proprio dal principio di determinazione di Heisenberg, allora questa può passare. Può passare e appunto può passare e arrivare al di là della barriera di potenziale e quindi fare l'effetto tunnel, ossia in realtà un tunnel ideale quantistico, di un tunnel che non c'è, come altri tunnel che non c'erano ai tempi dei neutrini superluminari, e trovarsi in un posto dove classicamente non si sarebbe potuto trovare, e quindi avete da quell'altra parte l'onda da questa parte. Dopodiché uno dice sì, vabbè, divertente, sì, ma questa cosa qui ci permette di essere vivi, per parafrasare i Simpson e Homer, perché in realtà questo qui è quello che consente ai meccanismi di fusione nucleare del carbonio, cioè un po' più avanti nella fusione dell'idrogeno, perché altrimenti o il carbonio o deuterio o trizio, non mi ricordo, però un certo tipo di meccanismo di fusione che ha luogo nel Sole non sarebbe possibile se non ci fosse di mezzo l'effetto tunnel, con una quantità tale da permettere una fusione lenta, 4 miliardi più 4 miliardi di anni, e non troppo veloce e non troppo lenta, sennò o troppo freddo o troppo caldo. Anche qua il principio antropico grida vendetta. Eccolo qua, questa è un'animazione di Wikipedia dell'effetto tunnel. Io ho il mio pacchetto d'onda, di nuovo guardate solo la parte blu o rossa, secondo me non dovevano metterci la parte rossa, che era solo casino. Comunque questo è il mio pacchetto d'onda che si muove da zero alla mia barriera di potenziale, che è questa qui verde. Quando arriva qua, una parte passa. Allora, rivediamo un'altra oscillazione. Questo è il pacchetto d'onda, quindi se volete ha un impulso definito poco e una posizione definita poco. Quando arriva a sbattere con, obbedisce l'Heisenberg, passa qui, vedete, c'è una transizione esponenziale e c'è una funzione d'onda che prosegue. Che vuol dire che se io vado a fare la misura qui fuori, ho una probabilità non nulla di trovarla, che ne so, il 10, l'1%, quindi se faccio la misura 1000 volte, 10 volte su 1000, se è l'1%, non la ritrovo qua la mia funzione d'onda, ma la mia particella, la mia onda elettromagnetica, quel mio oggetto quantistico, si è trovato in un posto dove non poteva stare. Questo è lo stesso. Qui la barriera è quasi simmetrica, vedete che la barriera, l'onda arriva, sbatte, e poi quasi si divide, qui avete 50-50, ma insomma la sostanza è la stessa. Se vogliamo proprio metterlo on steroids, allora la cosa diventa ancora più drammatica, perché la cosa drammatica è dire, va bene, quindi tutte le interazioni di fisica fondamentale, quindi elettromagnetica, nucleare debole, nucleare forte, sono vincolate, comunque hanno il bonus dell'incertezza di Heisenberg, quindi possono fare quello che gli pare, basta che lo fai in un tempo relativamente ristretto. E quindi quello che succede è che quando avete, ad esempio, qui è l'annichilazione di un elettrone con un positrone che si incontrano, si annichilano, ti danno un fotone che dà in questo caso un mu più e un mu meno, quindi un elettrone e un positrone pesante, vale anche il contrario. Però questo qui è il diagramma, però qui non è che succede una cosa sola con un solo impulso. Tutti i fotoni in mezzo sono, dipendono dall'energia, questi sono fotoni reali, dipendono dall'energia dei due oggetti, ma dovete integrare su tutti i possibili scambi di energia su questo vertice qui e questo vertice qui. Tutto questo avviene come Las Vegas dentro, nascosto dal principio di indeterminazione di Heisenberg. Dov'è che dovete rispettare momento ed energia? Lo dovete rispettare fuori, quando fate la misura. Qui dentro voi non potete fare la misura, sì, potete anche farla qui e vedere il fotone, ma a quel punto diventa reale e quindi fate la probabilità. Quello che dovete rispettare la conservazione dell'energia è qui e qui. E quindi c'è da fare tutto un integrale dentro, che andrebbe anche bene se non fosse che però poi dice, va bene, ma questo fotone qua che si sta propagando, sempre in virtù del principio di indeterminazione di Heisenberg, può dire, sai che c'è? Io per un attimino mi divido in un elettrone e un positrone, vedete che c'è la freccia opposta per dire che il positrone a carica opposta è come se andasse indietro nel tempo, mi divido, basta che entro l'h tagliato mezzi, un tempo equivalente all'h tagliato mezzi diviso la velocità della luce, mi ricompongo, mi rimetto a posto e esco come fotone per fare quello che dovevo fare. Nessuno me lo impedisce, nessuno mi può controllare, perché sono protetto dal principio di indeterminazione di Heisenberg. Devo solo mantenere conservare l'energia e l'impulso fuori. Va bene, però dopodiché poi non è solo questo che puoi fare anche questo, e scambiarti un fotone virtuale qua, tra quelli finali, tra gli stati finali. Sempre Heisenberg, io tanto vado a misurare gli stati qui fuori, nessuno me lo impedisce. Addirittura puoi anche tirare un fotone addizionale da uno dei due stati iniziali a quell'altro e non c'è nessun problema. Ne puoi tirare 2, 3, 4. Questi qui sono infiniti i diagrammi di Feynman, e uno dei problemi infatti era la rinormalizzazione, ossia far tornare i conti e non avere l'infinito in un analogo quantistico della catastrofe dell'ultravioletto, ossia se vai a fare tutti i conti ti ritrovi poi con infinito e quindi come metti a posto il fatto che qui in virtù di Heisenberg tu ovviamente anche questo qui può dividersi in un fotone e ricomporsi in un altro fotone e così via, ne avete quanti ne volete. Questi sono alcuni che ho preso a caso, in cui avete appunto la polarizzazione del vuoto, cioè due polarizzazioni del vuoto, due in parallelo, due in serie, una col fotone dentro, di su, di giù, quanti ne volete. E quindi qui poi il problema è rinormalizzare la quantum electrodynamics, cioè l'elettrodinamica quantistica, ossia il campo elettromagnetico. È complicato, ma si fa. Per la QCD è molto molto complicato, e insomma si fa e non si fa. Per la gravità è lì nasce il delirio. E, di nuovo, se proprio su steroidi drogato col vento a favore, quello che viene fuori è, e l'abbiamo visto nell'effetto Casimir, che si è andato a mettere due lastre. Heisenberg dice: guarda, c'ho solo alcune lunghezze d'onde e alcuni valori, non tutti, vivono solo questi, sono virtuali. Heisenberg: non esistono realmente, ma esistono virtualmente, ma l'effetto è reale e c'è una pressione che mi schiaccia le lastre del mio condensatore, delle mie lastre metalliche, perché qui ho tante funzioni d'onda posizione incerta ma impulso definito, le sommo, ma sono di meno di quelle che stanno fuori, perché ho il vincolo che qua devo valere zero agli estremi, e quindi ho un effetto macroscopico che è un risultato diretto del principio di determinazione di Heisenberg, che appunto c'è una pressione sulle lastre, l'abbiamo visto. In più c'è anche l'energia di punto zero, che è inaccessibile, ma posso fare la stessa cosa nel tempo, ossia prenderla, questo anche l'abbiamo fatto il video, la rubo a un certo momento e la rimetto a posto al momento dopo, e in questa maniera ho rispettato Heisenberg, però ho violato localmente, ma per un tempo breve, il principio di conservazione dell'energia. Basta che rimetto tutto a posto, e quindi era quello del video in cui si fa essenzialmente, si prende l'energia da una parte e la si rimette a posto nell'altra. Non è creazione dell'energia, non è neanche teletrasporto, non è che la stai spostando, la stai riorganizzando in virtù appunto del principio di indeterminazione di Heisenberg. Direi che questo per oggi chiude la cosa. Se vogliamo aggiungerci un'ultima considerazione su quello che avevamo detto anche nel caso del monopolo magnetico, se poi ci andate, queste erano le due costanti fondamentali, H e C, se andate a metterci la carica elettrica, che è un'altra costante fondamentale, che mette in questo caso è la minima carica elettrica che possono avere, è quantizzata pure quella, non potete avere mezza carica elettrica, però è anche il quanto di forza elettrostatica, elettromagnetica, e quindi se andate a fare HC su E quadro viene fuori 137. Anche qua, perché il 137 non si sa, perché dipende da queste tre costanti fondamentali del questo universo. Di nuovo, c'entra il principio entropico, ma fino a un certo punto è un numero né troppo grande né troppo piccolo per la forza nucleare debole. Se qui ci mettete la carica della forza nucleare debole è un numero molto molto più piccolo, per la forza nucleare forte viene fuori un numero molto molto più grande. Per la gravità le cose sono molto molto più complicate, ma valeva la pena chiudere questo cerchio di Heisenberg, perché mette insieme appunto meccanica quantistica, interazioni fondamentali e poi su grande scala la relatività generale, dove qui non entra, ma in qualche maniera prima o poi dovrà entrare. Vediamo adesso le domande. Allora vedi gli attributi. Tesla, sì, vabbè, ma Tesla è morto povero, poveraccio, drammatico, però non è che è stato censurato, c'erano state delle guerre fantastiche tra Tesla e Edison. Edison era un forfante, Tesla era più puro e quindi era molto più onesto. morì in povertà, quello sì, però c'è l'unità di campo magnetico, se accendete lo smartphone, l'unità di campo magnetico è multi e trattista per Tesla, quindi comunque non è che è censurato. I trasmettitori di energia, come voleva far lui, sono poco probabili, però la corrente alternata di Tesla è quella che poi ha vinto, ha stravinto, tanto più che Edison, se volete, sta nelle batterie, sì, bello, però tutto il resto va con la corrente alternata, perché lui era l'unico che riusciva a calcolare sta roba all'epoca. Poi sono entrate di nuovo le variabili immaginarie, ma era l'unico che riusciva a fare i trasformatori e così via. Appunto, Rob San Giovanni dice: il sole l'uno si spegnerebbe a seconda di come lo mettete. L'onda quando sbatte amplifica, no, cioè l'energia si conserva sempre prima o dopo lì. L'animazione dovrebbe essere giusta, sembra amplificata, ma se fate il modulo quadro si rispetta tutto, però le porcate si fanno appunto di nascosto. 137, grazie Michele, 137 dipende dall'unità di misura, cioè dipende dalle costanti fondamentali, quindi anche lì è il nuovo 42 o l'analogo del 42. Direi che questo è tutto, grazie a tutti per oggi, 50 minuti, grazie di essere stati così a lungo, ma insomma Heisenberg non è HC tagliato il gatto, la battuta della cosa, è molto profondo e ha implicazioni ovunque, soprattutto poi appunto nei diagrammi di Feynman, quindi valeva la pena perderci qualche minuto in più. Grazie anche a Rosa, a Nando e a tutti gli altri, Roberto, Michele, e alla prossima, ciao. Sto salutando con la mano anche se non c'è il video. David dice: la radio funzionante industrialmente rilevante, sì la radio sì, ma Tesla voleva trasmettere proprio l'energia con le bobine di Tesla, che però insomma un po' si riesce a fare su breve scala, ma non su grande scale molto lunghe. Se non l'avete visto, vedete come si chiama The Prestige, dove David Bowie fa Tesla, lì c'è la componente fantascientifica, però è un Nolan che secondo me ci mette la componente fantascientifica molto molto bene. Di nuovo, grazie a tutti, buon fine settimana.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkoff. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero Median Fabric. The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.